Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio e anche da Anna, che non la sento. Pronto? Sì, bene, allora iniziamo con la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, adesso facciamo la riparazione, l'atto di riparazione. Ce n'è così bisogno da fare tante volte al giorno. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ma le cose più importanti le abbiamo fatte. Adesso dobbiamo umiliarci profondamente, perché per capire le cose altissime bisogna abbassarsi tantissimo. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda, profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Ecco, allora, vorrei prima di tutto dire una cosa. Dunque, mi è stato inviato un messaggio da Fatima. Unisciti in preghiera con il mondo. La Madonna il 13 di luglio 1917 dice: continuate a recitare il rosario tutti i giorni in onore di Nostra Signora del Rosario, capite? In onore, perché noi diciamo regina di qua, regina di là, lei dice praticamente in onore della Nostra Signora del Rosario. Qui, Nostra Signora del Rosario prega per noi, dovremmo dire, ma non lo facciamo. Allora, per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei vi potrà aiutare. La guerra, se non è fisica, è spirituale, ma siamo in guerra, ma siamo proprio in una guerra tremenda. E allora, dice, propongono queste cose, attenzione, viene direttamente da Fatima. Ora, primo, adorazione mondiale. Nella parrocchia di Fatima in Portogallo, il 4 aprile 2019, fanno un'ora di adorazione, no? Questo è l'orario portoghese. Unisciti all'adorazione con il mondo da dove ti trovi. Pertanto, questo è il 4 aprile, attenzione. Secondo, rosario mondiale. Durante l'adorazione si pregherà il rosario in varie lingue, per le intenzioni che nostra madre ci chiese a Fatima. Cioè, primo, per la pace nel mondo, secondo, per la conversione dei poveri peccatori, terzo, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore di Gesù e di Maria, quarto, per la conversione della Russia, quinto, per le anime del purgatorio, non c'è il sesto, ma diremmo così, per la conversione dell'Europa, perché la Russia mi sa che è più convertita di noi al momento attuale, no? Poi, terzo, consacrazione al cuore immacolato di Maria. Secondo il metodo di San Luigi Grignon de Montfort, egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. A chi praticherà questa devozione, io prometto la salvezza. Queste anime saranno predilette da Dio come fiori posti davanti a me per ornare il suo trono. Fai sorridere la Madonna. Io leggo tutto quello che ho davanti agli occhi. Offri a lei delle rose con messe, ore di adorazione, rosario, penitenze, digiuni e sacrifici. Registrali nell'app e nella pagina web. Che cos'è Mater Fatima? È un progetto proposto dalla parrocchia di Fatima in Portogallo per tutto il mondo per celebrare il centenario della nascita al cielo dei santi Francesco e Giacinta Marto. Il centenario è quest'anno. Unendo il mondo in preghiera per la pace, per la salvezza delle anime e in riparazione dei peccati commessi contro i cuori di Gesù e di Maria. Come posso partecipare quel giorno? Proponi l'iniziativa al tuo parroco e aiuta affinché si realizzi nella tua parrocchia. Secondo, pubblicizza mediante i mezzi di comunicazione nel tuo paese, in streaming dal vivo attraverso i nostri account social, spiritualmente pregando da casa tua, al lavoro, in auto o da ovunque ti trovi, offrendo la tua preghiera per queste intenzioni. Che bello! E allora ho pensato, prima di tutto, facciamo questa cosa. Il mondo unito è intitolato così, il mondo unito in preghiera nella parrocchia di Fatima in Portogallo. Ecco, 4 aprile sarebbe, perché 4 aprile? Perché è il giorno in cui è la nascita al cielo di San Francesco Marto, il 4 aprile. Ecco, adesso andiamo avanti con le nostre cose. Allora, abbiamo avuto qualche problema di connessione e allora siamo un po' in ritardo. Comunque, direi, noi leggeremo dopo, vero, dal libro della Genesi, sentiamo che il Signore creò. Ma vedete, Dio è Dio, no? E quando l'uomo vuol spiegare Dio, diciamo che può cercare di spiegarlo, perché praticamente Dio è amore, ma nell'amore che cosa ci sta? Dio è vita, e nella vita che cosa ci sta? Voi immaginate, cioè, creò i pesci, gli animali selvatici, ma non è che ne fece uno alla volta, dice adesso facciamo il cavallo, adesso facciamo la pecora. No, praticamente Dio quando ordina una cosa, vuole, avviene in modo divino, per cui le meraviglie sue, voi vedete la varietà di piante, la varietà di fiori, la varietà di pesci, la varietà di animali, ecco, tutte queste cose Dio le crea perché è Dio, no? Pertanto noi che abbiamo avuto la grazia di far parte del suo progetto di adorazione, dobbiamo vivere una vita di gratitudine, cioè ci ha chiamati alla vita, ci ha messo nella condizione di goderlo eternamente. Ecco, chiaramente c'è una lotta infernale, perché il nemico già aveva cominciato con Adamo ed Eva, che non sopportava questo progetto dove lui escluso, perché ha voluto escludersi lui, mica perché il Signore l'abbia voluto escludere, diciamo che l'ha creato insieme a San Michele Arcangelo, insieme a San Gabriele, insieme a tutti gli altri angeli, è stato lui a separarsi, no? Perché Dio li ha fatti tutti con lo stesso, diciamo con le stesse caratteristiche, sono spiriti, puri spiriti, ecco, però hanno anche loro una volontà. Perché per meritare tu devi volere. Il Signore non costringe. dice, se vuoi seguire me, ecco, allora Dio ha fatto vedere il suo progetto, ecco, di volersi incarnare, pertanto avendo fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, ecco, pensò, ecco, di incarnarsi nel suo figlio. Pensate un po', cioè Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, addirittura lui si è fatto uomo, no? Ma voi immaginate, noi dovremmo veramente bagnare i pavimenti di lacrime, di commozione e anche di dolore, perché siamo veramente degli sbalestrati, nel senso che una volta si usavano le balestre, adesso si usano gli ammortizzatori, ma in pratica è terribile pensare come l'uomo proprio è, sembra che si siano fulminate le lampadine che lo illuminano, non comprende, è impastato di cose che lo rendono ottuso, ecco, non comprende le cose di lassù che sono meraviglia, ecco, ma soltanto umiliandoti le puoi intendere, perché Dio ti fa la grazia di intenderle, ecco. Allora, però diciamo che in questa turbolenza attuale, in cui il nemico ancora, diciamo, il Signore gliel'ha permesso, vero? Gli ha dato 100 anni per provare la sua Chiesa, e voi vedete che massacro. Allora, diciamo che questi avvenimenti sono sempre accaduti in verità, più o meno, ma adesso in modo praticamente massimo, cioè non potevate nascere in un secolo peggiore, dice Padre Pio, non solo lui ma anche altri santi. Ora vuol dire che questo è il secolo peggiore, però è anche il secolo migliore per guadagnare meriti, perché più son provato e più son fedele, merito più di quelli che con poche prove non avevano problemi ad essere fedeli, ma oggigiorno bisogna essere ostinatamente fedeli, dico, alla verità. E naturalmente questi sono problemi molto gravi ai nostri giorni. Voi pensate che l'altro giorno, mentre ascoltavo, cioè mentre c'era l'ufficio delle letture, c'era la lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, e dico, ma sentite qua, ma quelli che le leggono, dico, la testa dove ce l'hanno? Dico, non capiscono quello che stanno leggendo. Allora, adesso io parto da metà perché il tempo è quello che è. Dice, e ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione che avverrà nella sua ora. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. L'iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, per cui la potenza di Satana che gli è stata concessa, però non gli è stato tolto nulla, soltanto il paradiso gli è stato tolto, però i doni li ha tutti, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, state attenti voi, segni di qua e segni di là. Allora, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina, perché non hanno accolto l'amore della verità, e la verità va sottolineata 1000 volte, perché si gioca tutto sulla verità e sulla menzogna. Allora, l'amore della verità per essere salvi, cioè se hai amore per la verità che è Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la vita, ecco, sarai salvo. E per questo Dio invia loro una potenza di inganno, perché essi credano alla menzogna e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito all'iniquità. Capite, cari fratelli, care sorelle, volete finire all'inferno? Credete all'iniquità, credete alle menzogne, bisogna credere alla verità. Noi però dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, sottolineata altre mille volte, perché non ci sfugga questa parolina che è la parola massima, chiamandovi, perché prima della carità viene la verità, capite? Prima di tutto viene la verità, se no noi predichiamo arie fritte. Chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, attenzione, aprite bene le orecchie, perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso così dalla nostra parola come dalla nostra lettera, tradizioni. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Allora dico, quando uno legge queste cose qua, ma Dio non so che cosa fa, no? Che cosa pensa, cioè non capisce cosa sta dicendoti lo Spirito Santo, è parola di Dio, no? Allora il Signore ti parla e tu leggi, ma pensi, non lo so a cosa pensi, a quando andrai in ferie o cosa devi preparare a mezzogiorno. Dico, capite? Stiamo attenti, no? Sono parole di fuoco che dovrebbero aprire gli occhi a coloro che li hanno semichiusi o addirittura chiusi del tutto. Ecco, poi dopo abbiamo la lettura, vero, del libro della Genesi, che Anna, io ti invito a leggerla. Ce la faremo, sì, che ce la facciamo.
Ecco qua, dopo aver creato l'universo, il Signore crea l'uomo e la donna, affida loro il creato e comanda di moltiplicarsi ed esercitare il loro dominio su ogni creatura. La natura, non ancora ferita dal peccato originale, produce frutti spontaneamente, fornendo il necessario nutrimento all'uomo. Al termine della creazione, il settimo giorno, Dio cessa la sua attività, benedicendo quel giorno come a lui consacrato. Da qui ha origine il precetto domenicale che impone di santificare le feste partecipando alla Santa Messa e astenendosi dal lavoro. Dal libro della Genesi, Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
Allora, Anna, cioè io penso, dico, come fa una persona a farsi ingannare e a credere che si sia fatto tutto da solo, no? Che praticamente a questi qua io gli direi: bene, oggi vi invito a pranzo, bene, io nelle padelle, nelle pentole non metto dentro niente, e quando è ora di pranzo gli preparo il piatto vuoto e dico: mangiate. E dice: ma ci prendi in giro, come faccio a mangiare che non c'è niente? E dico: e io come faccio a credere alle scemenze che dici tu, che da niente si è fatto tutto, no? Per cui adesso ti tieni il piatto vuoto e rifletti su quello che hai detto e i dubbi che hai messo addosso alle persone semplici, alle persone, diciamo, ingenue anche, no? Da niente non si fa niente. Tu pensa, ecco, la terra gira intorno al sole, no? Si piega, ci sono le stagioni, i gradi in cui si piega, c'è l'inverno, c'è la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, e questo globo che gira senza motori, senza motori gira. Ma come fa a girare senza motori, scusa? Però dice: perché non si avvicina? Ma la forza di gravità. Vabbè, è la forza di gravità, chi è che l'ha messa dentro, no? Come, tu immagina se non ci fosse qualcuno che governa tutto questo, noi andiamo a finire a bruciarci di là, oppure il sole viene a bruciare noi, come il miracolo di Fatima, vero, che hanno visto il sole che gli precipitava addosso, no? Ma chi è che fa ste cose, no? Per far capire, vedi, io ho questo potere, allora... Il sole ve lo posso far avvicinare anche senza bruciarvi, lo faccio allontanare, non è un'illusione ottica, ma è volontà di Dio tutto questo. Erano tutti bagnati fradici a Fatima, il terreno era un acquitrino, era una cosa impossibile, un pantano, di botto era tutto asciutto, come possibile questo? No, ma si è fatto tutto da solo, sì, anche la zucca tua e i pensieri tuoi sono tutti tuoi, si sono fatti da soli, no? Allora, dico, ha creato tutte queste meraviglie, ma tu pensa, no? Tu vedi, adesso poi ci sono i filmati, fanno vedere i tipi di pesce che ci sono, variopinti, le meraviglie che sono sott'acqua, no? Si sono fatte da sole, ma come fai a prendermi in giro, no? Tu mi fai passare per fesso, io dovrei dire: ah, interessante le fesserie che tu mi dici, no? Ecco, sono gli animali, ma si sono fatti da soli, ma come fai a dirmi queste cose qua? Anche la casa dove abiti tu si è fatta da sola, no? Dice, l'ho fatta io. Ah, come mai? Che strano che non ho visto i grattacieli crescere da soli, non ho visto gli impianti elettrici farsi da soli, ci vuole sempre qualcuno che faccia, vero? Andate, vero? Soggettate gli animali, fate, io vi rendo praticamente capaci di fare tutto questo, ma chi mi dà tutta questa potenza, questa forza, questa intelligenza? Colui che ce l'ha e che può darmela, perché chi è che può darmi una cosa che non ho? Allora, diciamo, creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, non, mica per il naso, gli occhi e le orecchie, sapete, non è quella la somiglianza. La somiglianza è che noi abbiamo l'anima, cioè il Signore ha messo dentro di noi praticamente il suo spirito, vero? Noi esaliamo l'anima quando moriamo e torniamo di nuovo da colui che ce l'ha dato, questa anima, bene? E praticamente abbiamo questa presenza, diciamo, divina dentro di noi, a sua immagine e somiglianza, addirittura a sua immagine e somiglianza, lui creatore mi dà la facoltà di procreare, cioè di generare altre creature, sempre fatte a sua immagine e somiglianza, perché il creatore è lui, mica io sono uno che collabora con il creatore, vero? Mi metto a disposizione per servirlo, per generare, andate e moltiplicatevi, ma il comando è venuto da lui però, dal Signore, andate e moltiplicatevi, vi faccio maschio e femmina li creò. Pertanto bisogna, per essere immagine e somiglianza di Dio, bisogna essere maschio e femmina, perché Dio li creò così. Ecco, poi tutte queste cose sataniche che stanno praticamente guastando il cervello degli uomini, vero, che non vogliono essere quello che Dio gli ha fatti, cioè la ribellione, no? Non vogliono che nascano i figli, non li vogliamo, contraccettivi, rapporti interrotti, aborti di ogni sorta, ma cioè, se uno intende questa ribellione continua, capisce anche perché c'è questa confusione impressionante, no? Che vuole devastare tutto, ma vedete, infine il mio cuore immacolato trionferà, per cui il nemico ha questo potere finché alla fine perderà tutto, perché trionferà colei che gli schiaccia il capo, gliel'ha già schiacciato in verità. Ma il Signore, come ha fatto con Giobbe, quando il demonio si è presentato da Dio, dice il mondo è tutto mio, ma dice non mi risulta. Ma come non ti risulta? Non c'è più nessuno che ti ascolta, dice il demonio, no, dice sì, il demonio a Dio, no, dice questo non è vero, vedi, io ho il mio servo fedele Giobbe, ah, dice, se mi dai la possibilità di provarlo vediamo se ti è fedele, e difatti sì, chi si legge Giobbe, ma ve lo raccomando, ordinatelo alle suore, leggetevi Giobbe, così capite tante cose, sia per il mondo, sia per la vostra famiglia, per la vostra vita, per la nostra vita. Allora lo prova in tutto, e Giobbe dice, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, cioè io confido nel Signore, lui permette questa prova e io devo superarla con il suo aiuto. Qui il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, sia benedetto, è tutta roba sua, io sono servo suo. E praticamente dice, ah, però, tu non mi dai la possibilità di toccarlo sulla pelle, sulla carne. E dice, va bene, ti do anche questa possibilità, basta che non lo ammazzi però. E allora lo toccò e divenne lebroso e lì prove tremende, perché cominciano gli amici, tu che sembravi un giusto, sembravi un santo, se fosse vero Dio non ti tratterebbe così, pensa il diavolo, no? che come l'ha imposta bene per provarti, anche per vedere se cadi nelle sue trappole. Dice, se tu fossi santo, non, il Signore non ti tratterebbe così, per cui vuol dire che sei un imbroglione. Allora, gli amici diventano nemici, calunniatori, diffamatori, eccetera. Ma come se non bastasse, alla fine non ci ha messo anche sua moglie, Per cui la sua amata sposa comincia a dire, io pensavo da quello che tu hai fatto così, che tu fossi veramente, ma invece hai ingannato pure me, perché Dio non ti tratterebbe così se tu fossi veramente come Davide a intendere, no? E allora si è trovato praticamente solo contro tutti, ma era solo con Dio contro tutti. E così alla fine praticamente Giobbe dice, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Oggi noi abbiamo le prove, siamo toccati nello spirito con le menzogne, le fandonie che ci raccontano, eccetera, eccetera, gli inganni spirituali. E siamo toccati anche nella carne perché tumori, malattie di ogni sorta, diciamo è un ospedale non da campo nel senso fisico, ma è anche un ospedale da campo spirituale. Diremo che sul piatto della bilancia c'è tante malattie fisiche, tante malattie spirituali, perché ognuno segna qualcosa di spirituale. Dice, questo c'ha la tal malattia. Allora tu gli domandi, ma spiritualmente sei sano? No, sono in peccato mortale. Vedi che c'è la malattia anche nell'anima, no? Per cui le malattie di dentro spesso provocano anche quelle di fuori, perché il Signore ti deve frenare, perché sennò tu, se ti vanno tutte dritte, ti fai come Dio, ti senti come Dio. E così. Allora, uomo e donna li creò. Io sono uomo, sono sposato, diciamo, quest'anno celebriamo a Fatima, perché proprio quel giorno mi sono sposato, 50 anni di matrimonio, per cui è 50 anni che sto con la mia sposa, che il Signore me l'ha data, ecco. Allora, e io ringrazio il Signore che me l'ha data, lei ringrazierà, spero, il Signore, ecco, di questo matrimonio, ma diciamo siamo stati uniti fino ad oggi, ecco. Allora, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo generato dei figli, perché da Padre Pio andavi a confessarti e gli diceva, sei sposato? Sì. E quanti figli hai? Due. E gli altri dove l'hai messi? Ma padre, io non l'ho messo da nessuna parte, due ne ho. Mamma mia, gridava, e qui valga per tutte le care signore e signori che ascoltano, no? Perché non si può dire, ho sentito questa cosa qua. Cioè, bisogna riparare i peccati fatti, no? Se, allora, ti diceva, il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere, non tu. Dio l'ha stabilito, invece tu hai stabilito tu, per cui ti sei ribellato alla volontà di Dio e senza saperlo esattamente hai risposto come Lucifero, cioè non serviam, cioè il mio utero non servirà per generare altri figli, vero? I miei organi che sono stati dati per la procreazione io li uso per un uso diverso, non voglio avere i figli che Dio mi ha aveva stabilito che io avessi, capite? Allora dice, cosa ci devo fare? Fanno tutti così, la mia amica, mia sorella, mia zia, mia madre, mi ha detto, ma non vorrei mica avere altri figli, vero? Per cui ho dato retta a tutti, meno che a Dio, naturalmente, no? Adesso siamo invasi dai figli che non abbiamo voluto, in pratica. Allora, dico come uomo sposato, io penso, no? La donna non è vero che la creò femmina, ma dico, l'uomo non deve guardare la donna come se fosse una femmina nel senso che la guarda soltanto per un fine basso, no? Ma deve dire, questa donna, diciamo, è stata creata donna perché il Signore i figli suoi li mette nel grembo suo, non mica nel mio, no? Perché due uomini non possono avere un figlio nel grembo, no? E neanche due donne possono avere un figlio nel grembo se non vanno a pasticciare le cose che Dio ha stabilito. Poi, se c'ho un figlio che il Signore mi manda, io lo ammazzo. E allora, praticamente, ma chi è? Dice, chi è Caino? Dice, dov'è Abele? Dice il Signore a Caino. E Caino dice, sono forse io custode di mio fratello? Ma tu non sei neanche custode di tuo figlio, perché l'hai abortito, non l'hai voluto, capisci? Allora, queste cose qua, uno perlomeno stia buono e dica, Signore, tutto quello che mi accadrà io lo offrirò in espiazione dei miei peccati, perché non pensiamo, sto discorso che sentite adesso è meglio che lo sentiate qua, perché di là lo sentirete un'altra volta, e se non avremmo fatto penitenza, anzi dovremmo fare penitenza in sconto dei nostri peccati e attraverso preghiere e sacrifici dobbiamo salvare anime, così i figli che non abbiamo fatto fisicamente li dobbiamo fare spiritualmente, salvare anime dei poveri peccatori, se no siamo nuovamente come Caino, sono forse io custode di mio fratello, capite? Questa è la verità dei fatti, no? Come si deve spiegare, per cui uno ha sbagliato, dice adesso io ho 50 anni e non posso più avere figli, bene, adesso tu fino al giorno della tua dipartita devi vivere per generare figli al cielo, per cui preghiera e sacrificio. Ecco, e ieri, no? Era la Madonna di Lourdes, l'Immacolata Concezione, cioè la senza macchia, no? Tu pensa, no? Il demonio si diverte anche con le nostre vanità. Noi abbiamo le macchie sulle unghie, abbiamo le macchie sulle labbra, abbiamo le macchie e le mesh sui capelli, abbiamo tutte le macchie di questo mondo, di fuori, e poi abbiamo le macchie di dentro. Allora, l'Immacolata è la tutta santa, tutta senza macchia. Ecco, il demonio vuole che noi siamo pieni di macchie, no? Di dentro e anche di fuori, no? E ci vantiamo pure, no? Anzi, mostriamo tutte queste cose, no? E invece dovremmo vergognarci. Che la Madonna, che è la donna più bella che Dio ha creato, non colorisce niente, lei è la donna vestita di sole. Ecco, allora dico, questo discorso vale perché uno se ha sbagliato, diciamo, può riparare, no? La Maddalena, per esempio, il Signore gli ha detto molto ti è perdonato perché molto hai amato, ma non ha mica detto tutto, ha detto molto. Allora adesso, perché ci sia molto perdonato, la misura è questa qua. Quante anime intendi salvare? Sopporti tutte le cose che ti capitano, le umiliazioni, vero? Tu hai umiliato Dio perché, cioè, praticamente ti sei ribellata a Lui, per cui gli hai dato dell'esagerato, insomma, non lo hai accolto in pratica, ecco. Adesso ti prendi le umiliazioni, ti prendi tutto quello che viene, malattie, tutte quante, devi dire, Signore, in espiazione dei miei peccati ti ringrazio dell'opportunità che mi dai di pagarli di qua, perché in purgatorio costerebbero il 100% di più. Ecco, pertanto prendimi, Signore, fammi morire quando avrò salvato tante anime, quanti figli fisici tu volevi darmi, che poi questi figli fisici, metti caso che uno diventasse, non so, missionario, eccetera, tu non solo non hai voluto lui, questo figlio che doveva nascere, tu non l'hai voluto, ma questo figlio che doveva nascere poteva essere uno scienziato, un santo, per cui tu non hai permesso che si diffonda la santità anche, no? Che si diffonda la verità. Cioè, non dobbiamo sottovalutare le nostre, cioè, il demonio quando tira i suoi colpi sono frecce avvelenate, avvelenatissime, fanno un male che non è una puntura di zanzara, vero? È un male, praticamente, come il bene si diffonde, il male si diffonde. Tu non hai permesso a una persona che doveva dare gloria a Dio, pensate, vi racconto ancora questa, ecco, quella donna che va a confessarsi da Padre Pio e gli dice, io ho nome e cognome, via, ecco, Allora, questa qua dà testimonianza, dice, sono andata a confessarmi da Padre Pio e dopo aver detto i miei peccati, Padre Pio mi dice, e poi hai ancora qualcosa da dirmi? No. Cioè, perché non vuoi dirmi che hai abortito? Dice, sentite, chiudi gli occhi e dimmi quello che vedi. Uno che chiude gli occhi cosa vede? Non vede niente, no, invece chiudi gli occhi e dimmi quello che vedi. Dice, dimmi, padre, vedo una grande folla, mi sembra che sia a Roma questo, ecco, cosa vedi? Dimmi. Dice, vedo una grande processione, e poi, dice, vedo tanti chierici, cioè tanti sacerdoti, cioè chierichetti prima, poi sacerdoti, vescovi, cardinali, vedo tutta questa processione, e poi vedo un uomo vestito di bianco, bellissimo. Padre Pio gli dice, quello là è il figlio tuo che tu hai abortito, perché nei progetti di Dio doveva diventare papa, capite? Cioè, tu non sai chi hai ammazzato, tu non sai chi non hai voluto. Allora, altro che, ma sai, oggigiorno il papa dice così, i preti dicono colà, possono dire quello che gli pare. Io vi ho detto le cose come stanno, va bene, e se chi ha orecchi per intendere, intende, chi ha intelligenza per capire, capisca, e chi ha umiltà pensi di fare penitenza e dire, Signore, io pensavo, perché mi hanno ingannato, mi hanno detto, ma sai, finché il primo inizio così non c'è niente, sei un cretino, perché se non è niente lascialo lì, no, dov'è? Allora, perché lo togli se non è niente? Vedi che non è niente, allora imbroglioni, mi avete ingannata, io ho creduto a quello che mi avete detto, sono un'ingannata, anche Eva è ingannata dal demonio, allora bisogna fare penitenza. Voi vedete, Eva è stata ingannata, noi stiamo in una valle di lacrime per colpa di Eva che è stata ingannata. Quante Eve ingannate, quanti Adamo ingannati, siamo sempre ingannati perché non seguiamo la verità, perché non ci nutriamo di verità, perché non vogliamo seguire la tradizione dei santi che ci hanno portato fin qua. Ecco, e adesso mi fermo, Anna, perché sennò mi sembra che era necessario anche spiegare queste cose, perché certo. No, dice, beh, cosa ho fatto di male? Praticamente no. Non era niente, mi hanno detto che finché non è al primo mese, ma che mese? Ma non è niente, lascialo lì allora dov'è, se non è niente, no?
Mamma mia.
La creatura era, dice, nei disegni di Dio, quello lì era tuo figlio che doveva diventare papa, tu hai ammazzato un papa, per cui Alia già ha tentato di ammazzare un papa, ma non c'è riuscito. Ecco, invece tu sei riuscita, diciamo, tu, dico, o donna, vero, insieme a tuo marito Adamo, sei riuscita praticamente, ecco, ad ammazzare chissà chi, quanti santi, quanti scienziati, quanti benefattori, quanti missionari, è vero, ammazzati dai propri genitori, andate e moltiplicatevi. Il demonio dice, no, andate e dividetevi, andate e non moltiplicate le creature, moltiplicate i peccati, ammazzate l'ingombro che vi procura eventuale qualche gravidanza, no, mamma mia. Cosa devo dire? Io dico quello che so, va bene. Allora, diciamo, Anna, che ci sentiamo tra qualche minuto.
Certo, dopo un breve stacco musicale, ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna?
Eccomi.
Allora, ma tu pensa, no? Dico, questi dobbiamo pregare per tutti gli ingannatori, perché sono servi dell'ingannatore del demonio. Dunque, pensa un po', dalle ricerche, dagli studi che hanno fatto, no? Hanno stabilito, cioè, dopo 3 ore, no? Che uomo e donna si sono uniti, vero? Uomo e donna, maschio e femmina, sono uniti, va bene? Dunque, si sa già se è maschio, se femmina, si sa il colore degli occhi e dei capelli, dopo 3 ore, capito? Allora, allora tu dici a una ragazza che dice, t'attenta, vieni qua, allora tu nel grembo c'hai un bambino con gli occhi azzurri, i capelli biondi, per esempio, no? O mori con gli occhi così, no, tu nel grembo hai, ed è un maschietto, ah no, allora dice, ma no, ma possibile, già così, ma certo, ma ecco, allora bisogna dirle queste cose, no, bisogna nasconderle, il menzognero, se mangi la mela diventi come Dio, invece hai visto cosa sei diventato, ci hai messo nei guai tutti quanti a dar retta al demonio, a dai retta a Dio, Dio è verità, ascolta quello che ti dice Dio e mettilo in pratica, che ti conviene per non doverle pagare poi tutte le cose che combini e che fai combinare anche agli altri. Anna, io adesso mi zittisco, bene, e ti lascio carta libera, scusate, oggi per quello che non funzionavano i telefoni, sapete, quando noi lo capiamo, quando non funzionano i telefoni, dice, tu stai dicendo delle cose, vuoi dire delle cose che io non le sopporto, no? Per cui ti metterò tutte le difficoltà, non funzionava niente, no? Pensa un po', ma noi lo sappiamo, siamo abituati ormai. E le suore mi dicono, Claudio, queste cose capitano solo a te, agli altri
strano,
no.
Che strano, ma pensa un po'. Passiamo al Santo Vangelo, ecco qua,
sì,
allora.
Sì.
Sì, sì. Gesù condanna l'ipocrisia degli scribi e dei farisei, che osservavano un gran numero di precetti, da loro stessi istituiti ed imposti alla legge, come pesanti fardelli, ma non obbedivano alla legge di Dio, eludendo persino i 10 comandamenti. La loro osservanza era solo esteriore e dunque priva di quel significato religioso che veniva attribuito anche a gesti semplici, quali ad esempio il lavarsi le mani prima di prendere i pasti. Non si trattava solo di norme igieniche da rispettare, ma di gesti che riconducevano alla purezza morale con cui presentarsi al cospetto di Dio. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame, di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene, ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi e di cose simili. Ne fate molte.
Ma, Anna, sì. Vedi, voi mi onorate con le labbra, no? Già a questo punto dovrebbe inchiodarsi, perché tu vedi, la gente fa la comunione e non ringrazia, per cui crede di aver osservato un precetto, e poi manco, cioè non crede a quello che fa, no? Mi onorate con gesti esteriori, ma mancano quelli interiori, no? Mi onorate con le labbra perché dici, io ho detto le preghiere, sì, nel peccato che non hai intenzione di abbandonare, per cui la preghiera fatta con il cuore è che io prego perché il Signore mi dia la forza, ecco, di fare la sua santissima volontà e di glorificarlo con la mia vita, non con le parole, ecco, ma con la vita. Questa cosa però, ma sa, uno dice, ah, ma io faccio questo, ma ho capito, da come ti comporti si capisce che tu sei soltanto un esteriore, no? Che ti accontenti, ecco, come uno che si guarda allo specchio, se ha fatto tutto quello che deve fare, dice sono diciamo accettabile di fuori, però, ma di dentro sei in putrefazione, ecco. I tuoi peccati che non confessi sono in stato di putrefazione. Allora, però io dico le preghiere, sì, ma tu fai i peccati e non ti penti, non fai la volontà. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che sta nei cieli. Parola di Dio. Cosa capisci quando senti ste parole? Capito? Anna, è meglio che io me fermo, Vai avanti tu,
Don Dolindo, credo, sì,
quello che dice Don Dolindo, che sono parole sante.
Ecco qua, Don Dolindo, San Marco, capitolo 7, su una pagina 705, la pietà falsa e la vera devozione. Alcuni scribi e farisei, venuti da Gerusalemme per spiare ciò che operava Gesù, notarono con grande loro scandalo che alcuni dei suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare. L'Evangelista, scrivendo per i popoli pagani, spiega minutamente la ragione di questo scandalo e nota che gli scribi e i farisei avevano l'uso di lavarsi spesso e di lavare anche gli oggetti di maggiore uso, perché credevano così di tenersi puri. Quando tornavano poi dal mercato, facevano addirittura un bagno, non sapendo discernere i contatti legalmente immondi che avevano potuto avere nel trattare con tanta gente. Se questo fosse stato un desiderio di semplice pulizia, benché allora non si conoscessero ancora i microbi e le infezioni che possono portare, non sarebbe stato un male. Ma essi attribuivano a quelle lavande il potere di purificarsi spiritualmente e credevano di aver fatto tutto innanzi a Dio con quelle abluzioni. Facevano man bassa della legge autentica di Dio e si mostravano scrupolosissimi nelle tradizioni e negli usi introdotti dagli uomini. In questo stava la loro ipocrisia, quando si scandalizzarono dei discepoli di Gesù, ed in questo soprattutto il pericolo della loro anima, lontana dalla vera salvezza. E per questo Gesù Cristo li trattò severamente. In realtà sembra un po' penoso che colui che era tutto bontà e misericordia sia stato aspro con gli scribi e i farisei. Ma egli non poteva scuoterli diversamente e la sua stessa misericordia esigeva la severità. Ed è un argomento che bisogna un poco approfondire per l'onore stesso del Re Divino. Quando una porta è aperta anche per un solo spiraglio, nessuno la percuote o la sfascia, ma ognuno cerca di far leva per finire di aprirla. Sono invece chiuse e sbarrate, non è possibile farla cadere che con la forza. Non c'è una porta più ermeticamente chiusa quanto quella di un'anima, tutta presa dai suoi pensieri ed ostinata nelle concezioni della sua ragione e nelle resistenze della sua volontà. Qualunque luce è vana per chi chiude gli occhi e qualunque voce è inutile per chi chiude gli orecchi. Allora non rimane che tentare la demolizione dell'orgoglio, vero sbarramento dell'anima alla verità e al bene. L'orgoglio non si mina lusingandolo, ma smascherandolo, perché la sua forza sta proprio nel celarsi sotto l'aspetto di pietà, di carità, di bontà e di santità. È solo facendo saltare, per così dire, con la mina questo baluardo terribile, si può aprire una breccia alla grazia conquistatrice. Il tentativo di persuasione placida ottiene l'effetto opposto, ingagliardisce l'orgoglio e moltiplica la resistenza. È necessario demolire con l'esplosione della verità e poi insinuarsi nell'anima con la persuasione. È necessario prima trasportare l'anima fuori dal miraggio delle sue illusioni e poi illuminarla. Se il male non si smaschera, è sempre una apostema purulenta che infetta tutta la vita. Chi ha avuto occasione di curare la santificazione di anime orgogliose ed egocentriche o di teste dure e tenaci nelle loro persuasioni sa quanto è arduo insinuarsi in loro con la dolcezza e vincerle. L'orgoglio è brutale ed abbruttisce. Capovolge ed interpreta in mala parte ogni atto di bontà. Ha bisogno in certi momenti di trovarsi isolato di fronte alla verità e coperto quasi di opprobrio innanzi alla sua luce. Solo allora batte in ritirata per la stessa ripugnanza che sente all'umiliazione e può trovarsi felicemente fuori dalla sua cerchia nella pacifica zona dell'umiltà. La dolcezza è sempre utile, ma quando non trova l'acido nel cuore, l'acidità dell'orgoglio può anche mutarla in veleno. Questa norma vale soprattutto per chi sta capo, per chi tratta con anime suddite, per le quali l'orgoglio rappresenta la ribellione e quindi il disordine pieno e disastroso. Riguardo agli scribi e farisei c'è molto di più. Gesù Cristo era Dio vero e giudice eterno ed era venuto per inaugurare di piena autorità il suo regno di amore. Egli doveva perciò prima di tutto smascherare e giudicare quelli che ascoltavano il compimento del disegno di Dio in malafede. Egli li giudicava. E poiché essi erano colpevoli del peccato contro lo Spirito Santo, li smascherava affinché il loro prestigio non avesse impedito la conversione delle anime semplici. Gesù Cristo, in altri termini, conoscendo da Dio i cuori degli uomini, parlava con severità a quelli che volevano perdersi ad ogni costo affinché non avessero trascinato altri nella perdizione. Era consono alla sua giustizia e bontà che egli non dovesse usare verso i perversi, ostinati e ribelli. Una carità che sarebbe stata mancanza di carità verso i deboli e le anime semplici. Gli scribi e i farisei rifuggivano da ogni vera discussione. Irrompevano con la malignità o con la violenza. Ed erano spiritualmente folli. Con un folle non si può usare una bontà che lo renderebbe più furioso. Gesù Cristo poi non irrompeva con ira, come sarebbe potuto apparire, ma per dolore. Vedere quegli infelici così freddamente ostinati. Era per il suo cuore un tormento inaudito, ed il suo grido era grido di materno e ferito amore. Quando non si riesce a salvare chi precipita, si grida. Si vorrebbe quasi con l'impeto del dolore fermarlo sull'abisso, e il grido è l'indice della volontà di salvare. Gesù Cristo è venuto a salvare tutti. Levava la voce contro gli scribi e i farisei proprio per salvarli. Sapeva bene di non riuscirvi, data la loro ostinata e libera volontà, ma il suo amore non poteva rimanere indifferente innanzi alla loro rovina. Non si deve pensare però che Gesù abbia solo apostrofato severamente quegli ipocriti. Egli li strinse in un ragionamento così logico che non potevano sfuggirne. E pur parlando con giusta severità, aprì loro il cuore con mille industrie di misericordia a noi sconosciute. Il dolore del suo cuore era per loro come una corrente di vita, e se l'avessero voluto, avrebbero riconosciuto nelle sue parole il suo amore. Ma non lo vollero. Svalutarono ciò che operava il Maestro Divino. E lo svalutarono alla triste luce dei loro tenebrosi pensieri. Vollero essi diventare giudici mentre dovevano essere giudicati, e disprezzarono la misericordia diventando essi spietati. Nel caso presente, Gesù, parlando agli scribi e farisei, rettificò le deformazioni che essi avevano introdotte nella legge con i loro usi e le loro tradizioni, e rivendicò i sacrosanti diritti degli ordinamenti divini. Questo non poté farlo che mettendo in luce i peccati nei quali essi cadevano e quelli nei quali inducevano gli altri con le loro ipocrite effisime. Era un argomento che avrebbe potuto attanagliarli e convertirli, e perciò Gesù Cristo si fermò particolarmente sul dovere di soccorrere i genitori bisognosi, da essi rinnegato sotto una falsa apparenza di pietà verso Dio. Dire al proprio padre, alla propria madre, sia corban, cioè sia come già dato a Dio tutto ciò che vi devo, e non dar loro nulla. E nello stesso tempo non offrir nulla al Signore, o dargli una minima cosa, tanto per illudere la propria coscienza. Era un atto di ipocrisia che sovvertiva la ragione stessa della legge di Dio. Il Signore non vuole che si dia a Lui ciò che è dovuto al prossimo, e molto più ai genitori e ai parenti prossimi bisognosi. Quell'eredità lasciata alla Chiesa, perché il testatore è in urto con i propri parenti, non riesce di onore a Dio, poiché sottrae il necessario a chi ne ha bisogno, e diventa un atto di vendetta tanto più grave in quanto la volontà del defunto è sacra ed inviolabile. È dovere di giustizia provvedere ai parenti bisognosi, ed è dovere di perdono il non trascurarli, anche se fossero stati ingrati verso di noi. Ciò che abbiamo, del resto, anche se l'abbiamo acquistato con il nostro lavoro, è il nostro possesso momentaneo, perché siamo di passaggio sulla terra. Non possiamo dunque riguardarcene come assoluti padroni, ma dobbiamo rispettare le leggi di giustizia e di carità, delle quali Dio esige l'osservanza. Queste parole di Gesù Cristo sono spesso citate a sproposito da quelli che rifiutano ogni legge di astinenza o di digiuno imposte dalla Chiesa e credono di giustificare così la loro gola e la loro ribellione. Eppure il Signore non volle minimamente intaccare la legge, ma solo dimostrare contro gli scribi e farisei che la scrupolosità esterna in certi casi introdotti dagli uomini non giova a nulla e non poteva santificare la creatura. Gesù parlò di ciò che è fuori dell'uomo, cioè di ciò che non ha relazione alcuna con l'anima, il che non poteva valere per le astinenze e i digiuni comandati dalla legittima autorità ordinati al bene dell'anima. Nessuna legge di digiuno prescrive il modo esterno di mangiare o di bere, e questo cerimoniale di igiene o di galateo è fuori dal dominio dell'anima e non le aggiunge o le toglie nulla, a meno che non abbia relazione con la carità, ma non è indifferente all'anima il digiunare, perché questo la rende disciplinata spiritualmente, ammansisce in lei le pretese delle passioni, l'abitua al dominio di se stessa e le dà la gioia di notare in sé un progresso spirituale. Se non fosse così, Gesù Cristo non ci avrebbe dato egli stesso l'esempio digiunando 40 giorni nel deserto e non avrebbe suscitato con particolari atti di grazia i grandi santi penitenti. Ciò che entra nell'uomo indifferentemente segue il corso delle leggi digestive, non può influire sull'anima. Gli scribi e i farisei invece credevano che il mangiare senza lavarsi le mani fosse causa di una vera macchia nell'anima, quasi che il cibo potesse direttamente influire su di lei. Macchia l'uomo ciò che viene dal cuore, cioè la cattiva volontà, il ribellarsi alla legge, il disobbedire. Chi mangia con le mani non lavate non ha alcuna cattiva volontà, ma chi tradisce la legge dell'astinenza e del digiuno ha la pessima volontà di fare il proprio comodo e quindi, in questo caso, è precisamente dal cuore cattivo che viene la sua trasgressione, macchiandogli l'anima. E Gesù Cristo si mostrò un poco severo nel rispondere all'interrogazione fattagli dagli apostoli, perché essi si erano impressionati dal rimprovero dei farisei ed avevano creduto per poco che egli fosse un po' troppo largo di coscienza. La loro domanda era fatta per avere luce. Non era fatta per avere luce, ma piuttosto per richiamare l'attenzione del Maestro su di un dovere del quale sembrava non tenesse il conto dovuto. Per questa doppiezza che Gesù addolorato rivolse loro la parola in modo severo. E se essi avessero avuto fede in lui non avrebbero dovuto parlare in quel modo. Forse Gesù, alludendo ai peccati che vengono dal cuore, volle richiamare la loro attenzione anche sulla doppiezza con la quale avevano parlato e al poco amore con il quale l'avevano interrogato. Essi non volevano che Gesù transigesse sulla legge e il sospettare che lo facesse era già un diffidare della sua santità. In questo stava la loro mancanza di discernimento degli apostoli. Essi non capivano ancora che in Gesù tutto era santo e non intendevano che il suo amore per il Padre e per le sue leggi era superiore a qualunque loro concezione. Amen.
Amen. Non so, non ce la facciamo a leggere il fioretto, forse ce la facciamo, dai, Anna.
Sì, eccolo qua. Sì, il fioretto del giorno, desiderio dell'Eucaristia. San Ludano, nato nel XII secolo, discendeva da una nobile famiglia, avuta nell'ispirazione, decise di recarsi in pellegrinaggio al Santo Sepolcro e di visitare poi le tombe dei santi apostoli Pietro e Paolo. Al termine del suo viaggio, giunto in un villaggio dell'Alsazia, e si addormentò presso un olmo. Ivi ricevette una rivelazione celeste che gli prediceva l'approssimarsi della sua morte. Svegliatosi da quel sogno speciale, si pose in preghiera e chiese al Signore di non lasciarlo morire senza aver ricevuto la Santa Comunione. Il Signore volle esaudire la pia richiesta del suo servo e un angelo dal cielo gli portò la Santa Eucaristia. Così morì San Ludano dopo aver sospirato: «Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito». In quell'istante le campane delle chiese dei villaggi vicini cominciarono a suonare senza alcun intervento umano e proseguirono fino a che, trovato il suo corpo, non fu seppellito. Nel frattempo, un giovane del luogo scorta una borsa accanto al corpo del santo, aprendola, trovò un rotolo sul quale era scritto: «Io sono Ludano, figlio del nobile Ilteboldo, capo degli Scoti. Sono nato cristiano e nel nome e per l'amore di Dio sono diventato un pellegrino». Sollevando il suo corpo, si diffuse un soave odore. Allo stesso modo si diffuse la santità di quell'uomo oggi onorato dalla Chiesa Cattolica. Proponiamoci di confessarci spesso per poter ricevere degnamente la Santa Eucaristia e, quando non è possibile, aver cura di sostituire la comunione sacramentale con quella spirituale. Ecco, ce l'abbiamo fatta.
Anna, dunque, il giorno 14 è la festa dei compatroni d'Europa, vero? Ma è anche la festa di San Valentino. E allora tu pensa, no, dico l'ipocrisia, no? Dunque è la festa degli innamorati, no? Ma innamorati di chi? Perché uno non può dire: oggi è la festa degli innamorati e nel nome dell'amore offendiamo l'amore, per cui tutti questi innamorati, vero, che poi fanno i peccati, no? Capisci? Perché sono innamorati. Allora, praticamente gli innamorati, per essere veramente innamorati, devono dire: prima amiamo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, per cui siamo innamorati dell'amore, e questo amore che Dio ci dà, vero? Osserveremo i suoi comandamenti prima di tutto, no? Possiamo volerci bene anche noi, ma senza offenderlo, perché sennò noi praticamente siamo anche dei falsari, dei bugiardi, perché parliamo di amore e odiamo l'amore, a dirsela qua, perché sarebbe bene dirlo. Invece no, è San Valentino, tutti i supermercati pieni di cuori, cuoricini, fiori, cioccolatini, mamma mia, i confessionali pieni di fedeli che vanno a confessare i propri peccati che hanno offeso l'amore, quello sarebbe il trionfo del cuore immacolato di Maria. Santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.